Gavroche, storie di oppressione e ribellione. Then join in the fight that will give you the right to be free. Buon pomeriggio agli ascoltatori, benvenuti a Gavroche, benvenuto anche a Giorgio Cremaschi. Giorgio.
Ciao, grazie, buongiorno e buongiorno a tutti voi. Ciao Giovanni.
Ciao,
purtroppo
Giorgio.
Io sono in treno e quindi spero che si stia bene, perché avevo programmato, siccome sto andando a Siena per un'iniziativa, un dibattito sul lavoro, avevo programmato di essere libero, ma il treno sta facendo un'ora di ritardo e quindi mi beccate in treno. Io vorrei sapere come fanno i conti della velocità dei treni, perché abbiamo l'alta velocità che qualche volta diminuisce la velocità media e poi tutto il resto che aumenta la velocità. Secondo me, se si facesse un conto sulla velocità di tutti i treni, si scoprirebbe che la velocità di tutti i treni non c'è, nel senso che siamo tornati indietro. E questa è una riflessione, credo, che accompagnerà un po' questo nostro incontro di oggi, perché io ho l'impressione che basterebbe, non so se ti ricordi, grazie, ti ricordi Amarcord per caso?
Certo, il film.
Ti ricordi il film? Ecco, c'è una scena bellissima in cui due operai che lavorano nelle fogne fanno uno scherzo, se lo dicono in dialetto, in cui a un certo punto si dicono: ma se la puzza si chiamasse profumo e il profumo si chiamasse puzza, come sarebbe il mondo? Ecco, voglio dire, noi siamo di fronte al fatto che ci stanno spiegando come progresso tutta una cosa che ci sta portando indietro di decenni. Ecco, se chiamassimo il progresso regresso, com'è? È la difesa di quello che loro chiamano la conservazione progresso, come saremmo messi? Ecco, lo dico perché in questi giorni ci sono diverse notizie che riguardano il pubblico, il lavoro pubblico, i servizi pubblici, e io partirei prima di tutto da questa notizia che è per due giorni c'è stata in giro e poi, come tutte le notizie importanti, è scomparsa. I medici, l'associazione dei medici ha detto che nel giro di 5 anni andranno in pensione 45.000 medici di base e dei servizi ospedalieri fondamentali. Hanno aggiunto che siccome questi medici sono i medici della mutua, si diceva una volta, cioè i medici del servizio di base sanitario in gran parte, ci saranno 14 milioni di italiani, sottolineo il numero, 14 milioni di italiani senza medico. Ora, naturalmente qualche trucco lo faranno. Oggi il massimale dei medici è di 1.500 assistiti, cioè nessun medico di base può avere più di 1.500 assistiti. Io ricordo, perché purtroppo, grazie, c'ho un po' di anni, e poi ti ricorderai anche tu, stiamo parlando di film, il medico della mutua, no?
Con sì, Sordi.
Ecco, prima del Servizio Pubblico Nazionale c'erano i famosi medici delle mutue che avevano 5.000, 10.000 pazienti, ecco, cioè niente, non assistevano nessuno, era solo un affare. Ecco, stiamo tornando in quella direzione, anche questo è il progresso. Ma la cosa che più mi colpisce è che i 45.000 medici che vanno in pensione non saranno sostituiti, perché al massimo le previsioni più ottimistiche dicono che quando tutti questi saranno andati in pensione noi avremo forse 10, 12, forse 13 mila nuovi medici laureati. Allora io mi faccio una domanda anche sulle parole: quando hanno introdotto il numero chiuso a medicina, cioè gli sbarramenti, reso sempre più difficile diventare medico, l'hanno detto perché bisognava programmare gli accessi, nel senso che non ci potevano essere più medici di quelli che erano necessari. Uno può sembrare questa una cosa di buon senso, se non che questa programmazione pubblica, cioè la selezione per entrare, la selezione dentro la medicina, la selezione dopo per apprendere, per specializzarsi, eccetera, cioè questo processo di selezione che loro chiamano programmazione è diventato una sprogrammazione, perché non si sono accorti che andavano in pensione 45.000 medici e loro con la loro programmazione ne programmavano solo 12-13.000, lasciando cioè 30.000 medici vuoti, 30.000 posti di medici vuoti, quindi lasciando la possibilità di due alternative, appunto: o si torna ai medici della mutua come Alberto Sordi, oppure, cosa secondo me più probabile, a cui in realtà stanno lavorando, si privatizza privatizza ancora di più il servizio pubblico. Ecco, perché questa è la sostanza che noi incontriamo sempre. Si distrugge il pubblico perché il pubblico, se funzionasse, se venisse fatto funzionare, come si dice, non c'è partita per nessun privato, perché è più efficiente, più controllato, eccetera, ma e poi si distrugge il pubblico, si ruba, si fanno pasticci come quelli dei medici, cioè si fa un'operazione di selezione sociale e poi su questa distruzione del pubblico si creano gli spazi per il privato, il quale privato viene, mangia, ruba e se ne va. Ora, questo vale per la medicina, come vale per il Servizio Sanitario Nazionale, come per tutti i servizi pubblici, come vale anche per un'azienda che in questi giorni il ministro Calenda vuol piazzare a spare ai tedeschi, alcuni dicono addirittura Ryanair, eccetera. Parliamo di Alitalia. Anche qui, se noi parliamo di Alitalia, immagino che i cittadini dicono: quanti soldi pubblici sono stati sprecati? È vero, sono stati sprecati una marea di soldi pubblici, ma in che senso sono stati sprecati? Sono stati sprecati regalando l'azienda ai privati, perché il nostro paese è uno di quei paesi che privatizza regalando i soldi ai privati, perché nessun privato poverino accetta da noi il libero mercato. Noi abbiamo i privati finanziati dallo Stato, perché poverini, senza i finanziamenti dello Stato non ce la potrebbero mai fare. Ecco, pochi giorni fa l'USB ha fatto uscire un documento che ho letto, invierà a tutte le forze politiche, quindi auguro che lì anche alla forza politica più censurata della storia, Potere al Popolo, ecco, in cui racconta le vicende dell'Alitalia e fa un po' di conti dalla privatizzazione fatta da Berlusconi a oggi. Si sono buttati via 12 miliardi e mezzo, quindi i privati hanno buttato via 12 miliardi e mezzo. In questo breve periodo di gestione commissariale, cioè di gestione quasi pubblica, non pubblica perché non c'è nessuna prospettiva, è solo una gestione commissariale, l'Alitalia ha ricominciato a funzionare. L'Italia è stata spolpata, prima certo da una classe dirigente che veniva nominata dai partiti solo per fare intrighi in trallassi, poi però è stata spolpata dai pubblici, dai privati, è una storia tipica. Il pubblico si cerca di non farlo funzionare, si ruba e si dice e si convince i cittadini, ci vuole il privato perché il pubblico non funziona. Quando si dà al privato la cosa va peggio di prima, nel senso che noi abbiamo perso rotte, abbiamo perso servizi, qui si calcola addirittura che ci siano 100 miliardi, calcola USB, 100 miliardi di perdite all'Italia complessive da quando si è decisa la privatizzazione, voli mancati, turismo che non è arrivato, servizi che non sono stati dati, tante cose insomma che non hanno funzionato, che derivano dal fatto che non si è fatta funzionare l'Italia. E adesso l'ultimo atto, il Calenda, quello che tutte le volte dice noi ci opporremo e non se lo fila nessuno, l'ultimo è Italo, che è diventato degli americani. Due giorni prima Calenda e Padoan avevano fatto un documento in cui dicevano no, vi chiediamo di restare italiani e di andare in borsa. Ecco, loro, gli azionisti, Montezemolo, non sconosciuti, anzi, tra l'altro Montezemolo era lo stesso dell'Alitalia, Montezemolo, la stessa compagnia di giro, insomma, ha deciso di vendere con l'autoprofitto a un fondo speculativo internazionale, ma di origine americana, Italo, quindi noi viaggeremo su treni americani in Italia. Ecco, il ministro Calenda e il ministro Padoan avevano detto no, non lo fate, e non se li è filati nessuno, ma non se li è filati nessuno perché loro sono praticamente dei commessi viaggiatori delle multinazionali, quindi loro quando le multinazionali decidono di farli obbedire gli dicono zitti tu, adesso voglio vedere il ministro Imbraco e il ministro appunto, il ministro Calenda che sull'Embraco dice no, guai, non vi fermeremo, faremo tutto il possibile. Cosa fanno? Ma scusa, è ridicolo, sono personaggi ridicoli, perché da te con l'IVA la vogliono comunque svendere alle multinazionali e l'Alitalia la vogliono comunque svendere, e questo è il punto, sapendo perfettamente che chi la comprerà per avere solo le rotte, le linee ancora rimaste, cioè quello che vale, e smercerà e distruggerà tutto il resto, quindi sarà un'altra privatizzazione in perdita. Come fanno questi che privatizzano e svendono tutto poi, quando sotto campagna elettorale la cosa diventa eccessiva, perché ci sono fabbriche che chiudono dalla sera alla mattina con i lavoratori lasciati in mezzo alla strada, a dire no, noi ci opporremo, è tutto finto, perché, ripeto, noi abbiamo un governo che è sostanzialmente un comitato d'affari, avrebbero detto nel 1848 Marx ed Engels, è un comitato d'affari, ma non un comitato d'affari della borghesia, è un comitato d'affari delle multinazionali. Non so se parlino l'inglese tutti, secondo me no. Come scrisse, per fare un precedente, come scrisse un banchiere, un uomo di banche, però diciamo arguto di sinistra, Rossi, che è morto da poco, quando D'Alema andò al governo, parliamo quindi del 1998-99, quando D'Alema fece il governo, disse il governo D'Alema è l'unica merchant bank in inglese. Ecco, noi siamo di fronte, più o meno così, sono come si dice, procacciatori di derivati. Ecco, questo è il governo della Repubblica Italiana, il quale naturalmente si occupa anche dei lavoratori pubblici ogni tanto. Se non se ne occupasse sarebbe meglio, ma qui c'è non solo il governo, ma anche la complicità incredibile, scandalosa di LCSWIL. Parliamo del fatto che, appunto, parliamo sempre del pubblico, il pubblico si distrugge, il pubblico si smonta per favorire il privato, nel pubblico si umilia chi ci lavora. Ecco, io penso che il contratto di lavoro firmato per insegnanti e ricercatori, bidelli, da CGIL e CISUIL, tanto vantato dal governo, anche questo guarda bene prima delle elezioni. Ti ricordi, Grazia, cos'era successo un anno fa prima del referendum? Proprio una settimana prima, cosa avevano fatto CGIL e CISUIL e governo?
Non mi ricordo cosa avevano fatto.
Vedi, avevano firmato l'accordo per il pubblico impiego, certo. Esattamente quello che stanno attuando, cioè c'è il vizietto, alla vigilia delle elezioni firmano l'accordo.
Qualcosa.
Uno però dice, firmassero delle belle robe, li perdoni, i democristiani lo facevano, ma diciamo anche loro prima delle elezioni distribuivano qualcosa, però spesso distribuivano tanto, era un altro periodo perché avevano paura dei comunisti. Qui invece fanno degli accordi vergognosi alla vigilia delle elezioni, spiegando che però un grande successo. Agli insegnanti e ricercatori il risultato massimo che potranno avere di aumento sarà di 50 euro netti al mese, di fronte a una perdita salariale che è stata calcolata tra 300 e 350 euro al mese per 10 anni praticamente di assenza di contratti. E poi ci sono tutte le norme, naturalmente alcune le hanno rinviate, quelle della buona scuola, perché erano troppo scandalose, però c'è una piccola cosa che mi ha colpito, che ho visto proprio in questi giorni, che viene presentata come una vittoria. Hanno detto, per gli insegnanti c'è il diritto alla disconnessione, cioè non possono essere tenuti sotto controllo col computer dalla scuola per tutta la giornata. Un momento, è stato stabilito il diritto alla disconnessione, ma l'obbligo alla connessione, esatto, chi l'aveva stabilito? È questo che mi colpisce, proprio parlavamo ancora prima di puzza e profumo, ecco, si presenta come un diritto quello che in realtà è un obbligo, nel senso che prima il contratto degli insegnanti non scriveva da nessuna parte che gli insegnanti erano obbligati a connettersi, poi invece si stabilisce che c'è il diritto a disconnettersi, quello vuol dire che ti disconnetti da qualcosa che sei connesso, quindi vuol dire che tu implicitamente hai ammesso che gli insegnanti sono obbligati a stare, come si dice, a casa, al computer con la scuola per tutta la giornata, poi quando non sono più.
Aspettiamo un secondo, lo richiamiamo subito. Che è riemerso il treno di Giorgio Cremaschi, eccoci Giorgio.
Speriamo di esserci.
Sì, ci
volevo
sei.
Raccontarvi appunto gli sfratti e della lotta contro gli sfratti. perché questa mattina ho ricevuto una buona notizia, perché a Ospitaletto in provincia di Brescia i compagni di Potere al Popolo sono riusciti a fermare uno sfratto. Una famiglia con tre bambini veniva sfrattata per il pignoramento delle banche. Ecco, questo è quello che sta dilagando, attenzione, sono leggi europee che stanno applicando anche in Italia, che hanno applicato in Grecia.
Siamo di nuovo in difficoltà.
Chi, Giorgio?
Maledette banche. Bene, ne parlo, salta la linea. Maledette. Maledette.
Adesso li sentiamo quello bene.
No, io quello che volevo aggiungere è appunto che c'è un racket, stavo dicendo, cioè le banche ti pignorano la casa, te la vendono a 20.000 euro, una casa che magari ne vale 100.000, e poi se la ricomprano loro a 20.000 euro. Dopodiché le banche fanno un triplo affare, perché con 20.000 euro si comprano una casa di 100.000 euro. Questo sta dilagando in tutta Italia. A Ospitaletto i compagni di Potere al Popolo hanno fermato questo sfratto andando lì e facendogli andare via, perché questo è quello che bisogna fare. Oggi so che il 15 a Roma c'è un appuntamento a San Basilio, in questo caso si tratta di case popolari nelle quali c'è una signora con i figli che verrebbe sfrattata per far entrare un'altra famiglia che secondo il comune ha più diritto, una famiglia migranti. Ecco, quello che voglio dire, ovviamente i migranti hanno diritto alla casa come tutti, però fare una cosa di questo genere è davvero alimentare la guerra tra i poveri. Ma forse c'è davvero un potere che vuole che ci sbraniamo tra di noi, vecchi contro giovani, lavoratori contro pensionati, disoccupati contro lavoratori, tutti contro i migranti? Perché basterebbe assegnare ad altri, a altre case, basterebbe bloccare gli sfratti ed assegnare ai migranti un'altra casa. Perché devi assegnare la casa di uno sfrattato? Vuoi proprio che la gente litighi? Qui noi questo sfratto, il 15, lo impediremo, e naturalmente costruiremo anche solidarietà con i migranti, perché è il potere che lotta e che ci vuol fare litigare gli uni con gli altri. E questo è quello peraltro che hanno tentato di fare con la manifestazione di Macerata, no? Io sono molto contento, parliamone un attimo di come è andata la manifestazione di Macerata. Naturalmente è stata tutta censurata, è diventata una manifestazione dove c'erano quelli che gridavano alle foibe oppure gli scontri con la polizia. È stata una gigantesca manifestazione, e oggi tra l'altro gli abitanti di Macerata sono un po' pentiti, no? Soprattutto i negozianti, perché hanno chiuso tutti i negozi seguendo le indicazioni di quel pirla del loro sindaco, e hanno pirla, è puro francese naturalmente, come sapete. Ecco, seguendo le indicazioni, perché pensava di essere il sindaco di una cittadina dell'Alabama, ha chiuso le scuole, ha chiuso i trasporti, ha fatto mettere le inferriate, le finestre, i pali di legno, ecco, ha fatto una cosa da ridicola. Adesso i negozianti sono arrabbiati perché c'erano 30.000 persone pacifiche che hanno consumato nei 4-5 negozi che erano rimasti aperti, e tutti gli altri a mangiarsi le mani, a dire ma perché noi non abbiamo tenuto aperto? E c'è su tutti i giornali oggi. Ragazzi, se voi seguite sindaci che sembrano appunto, che pensano di vivere nell'Alabama degli anni 50 e che pensano di essere invasi, no? Come allora i sindaci quando erano invasi dalle marce di Luther King chiudevano la città. Ecco, mi pare che il sindaco PD di Macerata abbia fatto la stessa cosa. Forse pensava addirittura di essere a Reggio Calabria, dove, come sappiamo, perché ogni tanto si racconta alle palle sul fatto che il fascismo è morto nel 45. Guardate, io nel 73 sono stato riempito di botte dai fascisti, e non era il 1945. Ecco, voglio dire, ci sono state le bombe, cioè il fascismo in Italia c'è stato negli anni 70, terribile, ed è stato sconfitto dalla mobilitazione di massa. È stato il popolo che ha fermato il fascismo, perché il governo, i servizi segreti e anche tante autorità istituzionali erano complici. Ad esempio a Reggio Calabria c'era la rivolta, come sappiamo, guidata dai fascisti, che anche lì strumentalizzava i poveri, perché gli avevano tolto la capitale, l'avevano messa a Catanzaro, il capoluogo di regione, nel ovviamente, il capoluogo di
Nuova Galleria.
Gavroche, Giorgio aveva problemi con la ricezione sul treno, ma ormai è arrivato alla stazione di Siena, quindi da adesso in poi possiamo, cara Grazia, andare filati e possiamo riprendere il discorso.
Siamo adesso Ma niente, stavo, io non so più dove ci siamo interrotti. Io stavo raccontando
di
della
Reggio Calabria.
Esatto, stavo facendo un paragone con Reggio Calabria. Esatto. Sì, esatto, è questo che volevo fare. Volevo parlare di questo, volevo cioè dire che coloro che hanno avuto il coraggio, nonostante la dissociazione di tutti, CDL, Archi, eccetera, quella del PD è meglio che non ci fosse. Ecco, ma nonostante tutte queste distruzioni di quello che è il palazzo ufficiale della sinistra, 30.000 persone hanno deciso di autoconvocarsi e di andare lì. Ecco, io ripeto, mi viene in mente quando nel 1962 era più rischioso allora, perché i metalmeccanici decisero di andare in treno a Reggio Calabria e i treni furono colpiti dalle bombe, si tentarono di fermarli, ci furono tentativi di assalto dei fascisti, però alla fine la manifestazione si fece e riuscì, e da quel momento Reggio Calabria diventò un'altra città, perché i fascisti non avevano più presa sul popolo, perché il popolo aveva visto che c'era un altro portava che tirava la città, il popolo operaio. Ora cioè, sembra fantascienza oggi, ma è successo, può succedere di nuovo se noi abbiamo il coraggio di tenere sulla testa e di non farci intimidire mai.
Allora, ci fermiamo per qualche minuto, così tu nel frattempo esci dalla stazione e ci ascoltiamo Giovanna Marini.
Esatto.
Del 72 in curva il treno che pareva un balcone, quei balconi con la coperta per la processione, il treno era coperto di bandiere rosse, slogan, cartelli e scritte a mano da Roma, Ostiense, 1200 operai, vecchi, giovani e donne con i bastoni e le bandiere arrotolate portati tutti a mazzo sulle spalle. Il treno parte, pare un incrociatore, tutti cantano bandiera rossa. Dopo 20 minuti che siamo in cammino si ferma e non vuole più partire, si parla di una bomba sulla ferrovia, il treno torna alla stazione, tutti corrono con i megafoni in mano, richiamano, andiamo via Cassino, compagni da quel Reggio è tutto un campo minato, chi vuole si rimetta in cammino. Dopo un'ora quel treno che pareva un balcone ha ripreso la sua processione, anche a Cassino la linea è saltata, siamo tutti attaccati al finestrino, Roma Ostiense, Cisterna, Roma Termini, Cassino, adesso siamo a Roma Tiburtino. Il treno di Bologna è saltata, Piverno, una notte d'inferno, i feriti tutti sono ripartiti caricati sopra un altro treno, funzionari, responsabili, sindacalisti sdraiati sulle reti dei bagagli per scrutare meglio la massicciata, si sono tutti addormentati, dormono profondamente, sopra le bombe non sentono più niente, l'importante adesso è di essere partiti, ma i giovani hanno gli occhi spalancati, vanno in giro tutti eccitati mentre i vecchi sono stremati, dormono profondamente, sopra le bombe non sentono più niente. Famiglia intera, tre generazioni, sono venute tutte insieme da Torino, vanno dai parenti, fanno una dimostrazione, dal treno non è sceso nessuno, la vecchia, la figlia, le rifiniture, il marito, la verniciatura, la figlia della figlia, le tappezzerie, stanno in viaggio ormai da più di 20 ore, aspettano seduti, sereni e contenti, sopra le bombe non gliene importa niente, aspettano che tutta una vita, che stanno ad aspettare, per un certificato, mattinate intere, anni per due soldi di pensione, erano 20 treni più forti del tritolo, guardare quelle facce bastava solo, con la notte, le stelle, con la luna, i binari stanno luccicanti, mai guardati con tanta attenzione, e camminato sulle traversine, mai individuata una regione, dai sassi della massicciata, dalle chine di erba sulla vallata, dai buchi che fanno entrare il mare, piano piano a passo d'uomo, pareva che il treno si facesse portare, tirato per le briglie come un cavallo tirato dal suo padrone. A Napoli la galleria illuminata, bassa e sfasciata con la fermata, il treno che pare un balcone, qualcuno vuol salire, attenzione, non fate salire nessuno, può essere una provocazione, si spargono coi megafoni in mano e un piede sullo scalino, e gridano quello che hanno in mente, sono comizi, la gente sente, ora passa la notte con la luce, la ferrovia è tutta popolata, contadini e pastori che l'hanno sorvegliata col gregge sparpagliato, la Calabria ci passa sotto i piedi, ci passa dal tetto di una casa una signora grassa, fa le corna e alza una mano, e un gruppo di bambini ci guardano passare e fanno il saluto romano. Ormai siamo a Reggio e la stazione tutta nera di gente, domani chiuso tutto in segno di lutto, ha detto Ciccia Franca sbarre. E alla mattina c'era la paura e il corteo non riusciva a partire, ma gli operai di Reggio sono andati in testa, il corteo si è mosso improvvisamente, partito appunto come un grosso serpente con la testa corazzata, i cartelli schierati lateralmente l'avevano tutto fasciato, volavano sassi e provocazioni ma nessuno se n'è pure voltato. Gli operai dell'Emilia Romagna guardavano con occhi stupidi metalmeccanici di Torino e Milano, urlavano in avanti tenendosi per mano, le voci rompevano il silenzio e nelle pause si sentiva il mare, il silenzio di quelli fermi che stavano a guardare e ogni tanto dalle vie laterali si vedevano i sassi volare. E alla sera Reggio era trasformata, pareva una giornata di mercato, quanti abbracci e quanta commozione, il nord è arrivato nel meridione. Alla sera Reggio era trasformata, pareva una giornata di mercato, quanti abbracci e quanta commozione, gli operai hanno dato una dimostrazione.
Come dicevamo, era Giovanna Marini proprio che racconta mirabilmente, devo dire, nella sua canzone l'episodio che tu raccontavi, cioè la grande manifestazione a Reggio Calabria.
Ancora. E poi appunto tante cose sono differenti, ma non so se hai notato, grazie al riferimento alla città chiusa.
Esatto.
Come macerata.
Allora, vediamo se c'è di là dal vetro, se Giovanni c'è qualcosa.
Qualche sopravvissuto.
Sì, sì, Giorgio, c'era qualcuno, ovviamente, vabbè, a parte qualcuno che solidarizza con i problemi delle reti telefoniche che spesso rendono i collegamenti dai treni un po' ballerine. Ma insomma, sotto le gallerie non possiamo mettere sempre le antenne. E invece Vincenzo chiedeva se secondo te quelli che hanno fatto l'algoritmo secondo cui le università a numero chiuso per medicina non permetteranno poi il ricambio ai medici che vanno in pensione è lo stesso che ha fatto l'algoritmo di economia dell'Unione Europea?
Sì, penso che sia lo stesso meccanismo, sì. Ci sono, questo bisognerebbe dedicare una trasmissione a tutti gli algoritmi sbagliati. Sì, cioè, c'è l'algoritmo, è il famoso algoritmo, ha ragione Vincenzo, l'algoritmo della come si dice, del rapporto debito pubblico crescita, fatto da due grandi esaltati economisti. Una era una signora che si chiamava Carmen Reinhart, l'altro si chiamava Hermann Rogoff, ed erano due economisti che hanno fatto un algoritmo anche loro sul fatto che questo algoritmo dimostrava che più alto era il debito pubblico più l'economia andava in crisi. Sulla base di questo algoritmo tutti gli stati e l'Unione Europea in primo luogo hanno organizzato le politiche di austerità che hanno prodotto il disastro che noi oggi viviamo e che continua. Ecco, qui uno studente universitario inglese ha mostrato conti alla mano che l'algoritmo era sbagliato, ma sbagliato in maniera clamorosa, ecco, nel senso che dava era proprio sbagliati i conti, ecco, e li ha, come si dice in francese, brutalmente sputtanati. Ecco, purtroppo però nonostante che gli algoritmi fossero falsi, i risultati sono stati perseguiti lo stesso. Lo stesso algoritmo appunto deve aver calcolato male per l'università il rapporto tra quelli che venivano laureati e quelli che i medici di cui c'era bisogno. Adesso noi siamo senza 30.000 medici, che vuol dire un disastro dal punto di vista della salute degli italiani.
Sì, poi Giorgio, la cosa che lascia veramente allibiti è ovviamente il fatto che sia un algoritmo non controllato che decide per la vita di tutti, ma essenzialmente che una volta che viene matematicamente, al di là del politicamente o socialmente, matematicamente dimostrato che è sbagliato.
Esatto, vanno avanti lo stesso.
È pazienza.
È una cosa incredibile. È tutto un trucco, che la verità è quello che vi abbiamo detto in tutta questa tempestosa questa trasmissione, vogliono privatizzare per fare più affari possibili, dalle case alle scuole, agli ospedali, alla medicina, vogliono distruggere il pubblico per fare per creare spazi ulteriori per il profitto privato. Questo è il meccanismo di fondo che guida gli algoritmi, e se i conti non tornano, pazienza, perché comunque il meccanismo resta finché non lo mettiamo in discussione davvero.
Allora noi ti ringraziamo, grazie molte,
e io mi scuso per tutti i pasticci che abbiamo combinato oggi.
Succede, dai treni succede, e ci sentiamo martedì prossimo, buona serata.
Sì, arrivederci a tutti, ciao Giovanni, ciao
Giorgio, buona serata.